Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Carissimi amici, oggi cercheremo di entrare in profondità nel Salmo 126. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Se il Signore non costruisce la casa, ciascuno di noi, ciascun uomo ha bisogno di una casa. La casa è un luogo sicuro di affetti stabili, da cui possiamo partire per lanciarci nella nostra missione nel mondo e a cui possiamo sempre tornare. Un luogo dove sappiamo che c'è sempre un padre, una madre che ci accolgono. Questa è la casa. Ma iniziando questo salmo questa sera con voi, vorrei aiutarvi a capire quanto quello che ci diciamo sia attinente alla vita di ogni uomo oggi. Alcuni dicono, ma i salmi sono cose scritte tanti anni fa, centinaia, migliaia di anni fa, ma cosa possono dire alla vita di oggi? E invece vediamo quanto siano profondamente attinenti alla nostra vita. Perché se è il Signore che costruisce la casa, degli uomini che vivono lontano dal Signore non fanno più l'esperienza della casa, non riescono più a costruire delle case, delle dimore, e allora le case sono delle coabitazioni dove si vive insieme ma non ci sono rapporti profondi che fondano, che radicano la nostra vita nell'amore, e così l'uomo si trova disperso nel mondo. Si trova disperso nel mondo ed è impressionante che l'assenza di una casa porta all'esperienza della paura. La paura perché noi non sappiamo, non abbiamo dei rapporti stabili di cui ci possiamo fidarci. Possiamo fidarci, viviamo come nel mal di mare, come iniziamo a vedere pericoli dappertutto. Ma sentite i dati, perché i dati sono impressionanti. Sono circa 10 milioni di italiani che hanno vissuto almeno una volta l'esperienza di un attacco di panico. Nel 20% dei casi il problema diventa grave. È come se la cifra dominante della nostra società, che si è allontanata da Dio e non fa più l'esperienza della casa, se il Signore non costruisce la casa non c'è più una casa, che ciò che domina è l'esperienza della paura. Pochi giorni fa un altro articolo che ho letto sulla stampa: benvenuti nell'era dell'ansia, il male social. E i dati dell'Istituto Nazionale di Salute Mentale Americana, gli ultimi dati comunicati, sono impressionanti. Il 38% delle ragazze e il 26% dei ragazzi ha un disordine di ansia, in netta crescita rispetto a 10 anni fa. E un famoso libro che si intitola Girls, scritto da una ragazza dell'86, riporta il giornale questa frase che mi ha veramente impressionato: non ricordo un momento della mia vita in cui non sono stata ansiosa. E guardate che cosa ci dice il Salmo: invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate il pane di sudore. Vivete nell'ansia, nella preoccupazione di quello che dovete costruire voi, ma non riuscite a costruire. E quindi, iniziando questo salmo, volevo aiutare a capire quanto la profondità dei salmi ci fa vedere le cose in profondità. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Ma quello che è più preoccupante, d'altronde la Chiesa vive nel mondo, ideale che è l'attivismo, è l'idea che siamo noi a costruire la casa, siamo noi a costruire la parrocchia, anche i preti spesso sono malati di questo, di attivismo, che siamo noi a costruire tutto, allora ci affanniamo e andiamo a letto tardi perché siamo affannati di quello che dobbiamo fare noi, e questo è proprio un male anche dentro la Chiesa. Vorrei riportare un piccolo brano del vescovo Monsignor Camisasca, mio carissimo amico, attuale arcivescovo di Reggio Emilia. L'ultimo suo libro si intitola La straniera, meditazioni sulla Chiesa dell'edizione San Paolo, e dice questo proprio: l'affanno e la preoccupazione è uno dei tarli più gravi della vita ecclesiale. Avete presente il tarlo? Il tarlo non lo senti, rode piano piano il mobile e quando te ne accorgi il mobile è già distrutto. Una delle più profonde minacce alla comunità cristiana, una minaccia che viene dall'interno. Attivismo è il nome di questa malattia. Si cerca nell'attività il rimedio al male proprio degli altri. Mi ricordo le prime riunioni con i miei collaboratori qua in parrocchia, quando sono arrivato si parlava delle attività che bisognava fare. Si fanno delle attività, ma è una cosa bellissima, certo che bisogna farle, ma il cuore della Chiesa non è questo. Il cuore della Chiesa è guardare a Cristo. Continua Monsignor Camisasca: l'invito di Gesù è invece pervaso da una pacata, serena luminosità. Invece dell'affanno, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore, invece dell'affanno, la pacata, serena luminosità di Gesù. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Matteo 6,33. E guardate se il Salmo non dice proprio questo: invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Cercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in più. E allora, cari amici, il Salmo ci invita a cercare il Signore al di sopra di tutto, che il cuore delle nostre parrocchie, delle nostre comunità, non sia le attività che facciamo, quello che siamo riusciti a organizzare, ma sia cercare il Signore, cercare il Regno dei Cieli, perché il Regno dei Cieli è proprio Gesù, il Regno dei Cieli sono io, sono in mezzo a voi, il Regno dei Cieli è in mezzo a voi, cioè quando Gesù diceva questo è Lui il Regno dei Cieli. E se noi cerchiamo Lui prima di tutto, tutto il resto ci sarà dato in sovrappiù. E allora dobbiamo riscoprire questa parola, contemplazione. È una parola di cui abbiamo perso il significato, la sentiamo lontana dalla nostra vita, ma che il mondo la senta lontano dalla sua vita, che il mondo viva nell'affanno, vabbè, questo è abbastanza normale, ma anche che nella Chiesa si sia un po' dimenticata questa parola, allora andiamo a riscoprirla, la contemplazione. Sentite, molti la sentono lontano, cosa vuol dire astratto, uno che vive fuori dal mondo, e invece pensate, sentite che cosa dice Gregorio Magno: la contemplazione è una dolcezza molto gustosa. E guardiamo cosa dice il vocabolario italiano. Che cosa significa contemplazione? La definizione del vocabolario: contemplare significa guardare a lungo, con particolare intensità dovuta a meraviglia e a ammirazione. E allora l'ansia nasce dal fatto che l'uomo pensa di salvarsi da sé, di fare tutto da sé, e questo pensiero tante volte invade anche noi, invade le nostre parrocchie, invade l'attività pastorale. Invece il cuore della vita cristiana è la contemplazione, quello che fa Dio. Guardare a lungo, con particolare intensità, guardare i fiori, guardare i campi, guardare il cielo, fermarsi a guardare il Figlio. Va bene, ci sono tante difficoltà, ma innanzitutto ti è donato guardarlo, che io mi fermi a guardare nel volto i miei parrocchiani, non innanzitutto che cosa riesco a organizzare con loro, ma a guardarli negli occhi, sono un dono di Dio. Allora riscoprire questa parola di cercare il regno di Dio al di sopra di tutto, di cercare di imparare a fermarsi dalla nostra azione e guardare quello che Dio sta operando nella storia, guardando nella creazione, nella bellezza del creato, che è la prima parola che Dio rivolge alla nostra vita, e poi guardare al Vangelo, leggere il Vangelo, fermarsi, ascoltare la parola di Dio. Ecco questo cammino che stiamo facendo leggendo i Salmi. Iniziare la giornata con la liturgia delle ore, iniziare la giornata con i Salmi. E uno dice: sì, ma c'ho tante cose da fare. Ecco, soffermiamoci un attimo su questo. Che cosa sta a cuore alla nostra vita? Lo vediamo. In che cosa noi facciamo? La prima cosa che noi facciamo quando ci alziamo al mattino. La prima cosa che facciamo quando ci alziamo al mattino è iniziare le nostre attività o inginocchiarci davanti a Gesù, offrire la nostra vita in unione al sacrificio di Cristo per la salvezza delle anime, come insegnava il vecchio insegnamento della Chiesa. Mi alzo e dico: Signore, ti offro tutta la mia giornata, no? Entrare nel sacerdozio comune di tutti, che è offrire la nostra vita, tutto quello che faremo, in unione al sacrificio di Cristo per la salvezza delle anime. Fermarci, magari leggere un salmo, se riusciamo a leggere tutta la liturgia delle lodi. Che grazia per me vivere in una casa religiosa dove la prima cosa che facciamo al mattino è recitare le lodi assieme. La prima cosa non sono le nostre attività, la prima cosa è metterci insieme davanti a Dio. E allora la giornata, invece che iniziare con l'affanno di tutte le cose che dovrò fare, le incombenze della parrocchia, perché devo trovare i soldi per aggiustare il tetto, perché devo organizzare il catechismo, perché devo vedere le incombenze dei poveri, il problema della Caritas, e ci sono tantissime cose, ma la prima cosa non è questo. La prima cosa è mettermi con i miei fratelli davanti a Dio, con le parole dei Salmi, non con le nostre parole, perché non, io mi metto davanti a Dio, non so neanche che cosa dirgli, perché Dio è così più grande di me, che cosa posso dirgli? Allora ecco, le parole dei Salmi sono le parole che mi insegnano a stare davanti a Dio, mi introducono, e allora non ho le parole mie, ma queste parole: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Allora quando mi alzo e dico questo Salmo, ma se il Signore non costruisce la mia parrocchia, invano mi affatico a fare il parroco. Perdo solo tempo a inseguire cose. E invece iniziare la giornata così, il rosario, oppure iniziare la giornata con il Santo Rosario, che è una preghiera propriamente contemplativa, come ha richiamato Giovanni Paolo II nella sua lettera pastorale sul rosario, riscoprire il valore della contemplazione nel rosario, contemplare i misteri della vita di Gesù che illuminano la nostra vita, oppure quando ci fermiamo a tavola a mangiare, un aspetto della vita contemplativa che possono vivere tutti. Mi fermo a tavola a mangiare con quelli che ci sono in casa mia, con gli ospiti che ci sono, e prima di tutto quello che devo dire mi fermo e dico l'Angelus con gli altri. Allora lì si afferma che la casa non la costruiamo noi, questa abitudine della Chiesa di pregare prima di mangiare. Allora ci si ferma un attimo con un attimo di silenzio, e la nostra casa non la costruisco io, è Gesù che è lì presente. E allora in questo attimo in cui noi ci arriviamo a tavola pieni delle preoccupazioni del lavoro che stiamo svolgendo, pieni dei dialoghi che abbiamo avuto con le persone, però ci fermiamo un attimo e diciamo l'Angelus. Ecco che la vita contemplativa entra nella nostra vita di tutti i giorni. Ci fermiamo e diciamo, ma questa casa chi la costruisce? La costruisco io o no? La costruisce Gesù che è presente in mezzo a noi. E allora mi fermo a guardare i volti delle persone che sono lì a tavola e mi apro a guardarli, ad ascoltarli. Mi sono donati, allora gusto veramente la loro presenza, cosa ci ha detto San Gregorio Magno? La contemplazione è una dolcezza molto gustosa, ma questa non è una pura passività, perché se io mi fermo a vedere che cosa Dio opera nelle anime, allora ecco che capisco, guarda, questa persona è cresciuta, gli posso affidare una responsabilità, la faccio catechista. Quest'altra ha imparato a cantare bene, la faccio cantare in chiesa. E così non è che sono io che mi invento i posti che ciascuno ha nella parrocchia, ma guardo l'opera dello Spirito e divento collaboratore dell'opera di un altro. E allora, cari fratelli, abbiamo capito quanto questo Salmo, adesso provo a rileggere i primi versetti del Salmo, i primi versetti del Salmo: non abbiamo paura di donare il tempo al Signore, di perdere il tempo di stare lì davanti al tabernacolo, di fermarci dalle nostre attività, sembra tempo perso, invece è quello che ci dà la forza, ci dà il coraggio, ci dà la gioia. Altrimenti giriamo a vuoto, anche se siamo preti, anche se siamo operatori pastorali, anche se siamo catechisti, anche se siamo padri di famiglia. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno. Sonno è considerato dagli uomini del mondo la vita in Dio, la contemplazione, la preghiera, una perdita di tempo, datti da fare per cambiare le cose. E invece il Signore ci dà tutto in contraccambio. E infatti poi continua il nostro magnifico Salmo: ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia il frutto del grembo. E allora qua torniamo a quello che dicevamo all'inizio, l'attualità della parola di Dio. Dono del Signore sono i figli, ma quanto è importante riscoprire questo completamente dimenticato dal mondo d'oggi, dove il figlio è considerato un prodotto che io costruisco, lo metto in provetta, addirittura mi presento dai centri specializzati e come voglio il figlio, lo voglio con gli occhi azzurri, lo voglio con i capelli neri, lo voglio maschio, lo voglio femmina. E allora il prodotto, ecco, ci mettiamo insieme e produciamo il figlio. Ma qual è poi il problema? E se il figlio non va bene a scuola? Il prodotto non funziona bene. E allora che cosa si fa? Il prodotto si cambia quando non funziona bene, mi si rompe la macchina, la cambio, e così si ragiona coi figli. L'angoscia, pensavo di aver fatto un prodotto perfetto, invece è fallato. Ma non sono questi i figli. I figli sono un'altra cosa, sono un dono del Signore. Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo. E allora, ecco, questo ho intitolato nel mio libro appunto lo stupore della paternità. I figli ci sono donati. E questo vale sia per i figli carnali, per il padre e la madre carnale, sono un dono i figli, ma anche per la generazione spirituale a cui sono chiamati i sacerdoti, a cui sono chiamati i religiosi e religiose, a cui sono chiamati i catechisti, a cui sono chiamati i professori, ma a cui sono chiamati tutti gli uomini, perché se noi non abbiamo un rapporto spirituale col nostro figlio carnale, e allora gli diamo da mangiare, gli diamo il latte, ma non gli diamo la cosa più importante, che è la vita in Dio, che è la vita spirituale. Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia, il frutto del grembo. E proprio per me è stato lo stupore quando ho iniziato a predicare, quando facevo il vicerettore in seminario, vedere che dei ragazzi, dei giovani, mi guardavano, mi imitavano, ripetevano le mie parole. Quando me ne sono accorto, quasi con un certo, con un timore me ne sono accorto, perché prima ero giovane, parlavo tante volte a vanvera, perché non mi rendevo conto che c'erano dei figli che mi guardavano. È stata la grande scoperta, quello che mi ha fatto crescere nella mia vita. E Dio mi ha donato dei figli che mi guardano. Ma pensate adesso alla vacanza delle medie che abbiamo fatto con la parrocchia, quelli di terza media gli abbiamo detto: ragazzi, ci sono quelli più giovani che vi guardano. Voi siete corresponsabili con noi, anche facciamo la terza media, eh? E questi ragazzi si sono sentiti subito chiamati in causa. Hanno visto che quelli più piccoli li guardavano. Ecco, è lì che cresce la responsabilità e cresce la maturità. Infatti a me aborrisce sentire che i giovani ragazzi nelle parrocchie ne vengono chiamati gli animatori. Ma come gli animatori? Chiunque nell'oratorio è educatore, perché i bambini guardano a tutti, siamo educatori. Allora lì esce lo stupore: ma io sono utile al mondo, c'è qualcuno che mi guarda, ho qualcosa da trasmettere agli altri. Quello che faccio è un esempio positivo o negativo. Ecco, la gioia di essere padre, il Signore mi ha donato dei figli e ho qualcosa da trasmettergli, tutto ciò che mi è stato dato. E che gioia quando tu trasmetti quello che ti è stato dato attraverso dei sacerdoti e degli altri persone grandi a cui hai imparato, attraverso dei padri che ti hanno trasmesso la tradizione viva della Chiesa e tu la ritrasmetti all'altro. Che dono, che grandezza, la scoperta di essere padre, la scoperta di essere madre. Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia, il frutto del grembo. Come frecce in mano un eroe sono i figli della giovinezza. I figli non ci sono dati perché noi li teniamo attaccati a noi, ci sono dati perché li lanciamo nel mondo in una responsabilità. E questo piccolo esempio che ho fatto dei bambini di terza media, perché inizia fin da quando sono piccoli questa responsabilizzazione: guarda, tu sei collaboratore con me, questo è bellissimo, io ti inizio a lanciare nella responsabilità del mondo. Ma mi ha colpito, era a cena con una famiglia nel cortiletto della mia casa parrocchiale, ci sono dei fiori in questo cortiletto, e la bambina di terza elementare si è messa per gioco a innaffiare i fiori. Ma è chiaro che lo faceva per gioco, ma perché innaffiava i fiori? Perché voleva essere utile, voleva fare qualcosa di utile. L'istinto della maternità, l'istinto di voler essere utile nel mondo, di scoprire di avere un compito. E allora la paternità è proprio questo: lanciare i figli nel mondo in una responsabilità, non tenerceli lì attaccati. Ed è bellissima l'immagine del Salmo: come frecce in mano un eroe sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che piena ne ha la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici. E quest'ultimo versetto del Salmo ha ovviamente, come tutti i salmi, un significato letterale. In una società tribale, come era quella antica, dove la tribù era quello che ti difendeva, ti proteggeva dagli altri che erano fuori, dai pericoli, l'uomo che aveva tanti figli, è chiaro che se c'erano dei nemici alla porta, aveva i figli che lo difendeva. È un significato letterale molto chiaro, ma significato spirituale, molto più profondo. Beato l'uomo che pina nella faretra di figli, non resterà confuso quando verrà a trattare alla propria con i propri nemici. E io ho pensato, penso senza sbagliare, che questa porta è la porta del cielo. Quando verrà a trattare alla porta del cielo, a trattare con i propri nemici. E chi sono i nemici? I nemici è il diavolo che ci accusa davanti a Dio. Guarda quanti peccati ha fatto nella sua vita. E quando arrivi alla soglia dei 50 anni, inizi a vedere che ne hai fatti tanti di peccati. E allora sai che c'è un nemico che ti accusa davanti a Dio. E quando arriverò alla porta del paradiso, ci sarà questo nemico che mi accusa. Guarda quanti peccati ha fatto. E allora io spero proprio in questo, spero nei miei figli che mi verranno a difendere, spero in coloro a cui come sacerdote ho trasmesso tutto quello che mi è stato donato, a coloro che ho tirato su nell'educazione, che questo è il compito del sacerdote, educare dei giovani, educare dei figli. E allora io spero che il giorno del giudizio, quando mi presenterò alla porta del cielo, loro vengano a difendermi davanti al mio nemico, che è il diavolo, e dicano a Dio e intercedano per me presso Dio, perché possa accogliermi nel paradiso e possiamo vivere sempre insieme. Io penso che non mi dimenticheranno, e questa è la mia grande speranza. Per questo, di fronte al peccato che vedo in me stesso, perché questa è la grande, come dire, paradosso dell'essere prete, che tu vedi i tuoi peccati e dici: ma il Signore ha scelto me che sono così un peccatore, sono così limitato, eppure la grazia di Dio passa attraverso di me. Dio non aspetta che io sia diventato perfetto perché la grazia passi attraverso di me. Quando assolvo una persona, anche se sono un peccatore, la grazia di Dio passa. È questo che si manifesta in maniera così paradossale, incredibile, miracolosa, dobbiamo dirlo, nei sacramenti. Ma è vero nella vita tutta, che attraverso di me, che sono un peccatore, altri possano essere introdotti e vivere veramente l'incontro con Cristo, veramente conoscere e amare Cristo, perché quello che tante volte toglie speranza ai genitori, agli educatori, uno dice: ma io sono un peccatore, sono pieno di limiti, cosa posso fare? E invece Gesù ci dice: va, così come sei, con tutti i tuoi limiti, ti mando io, vai, non avere paura, non ti mando forse io. Non dico che questo deve giustificare i nostri peccati, anzi dobbiamo averne dolore, e forse il dolore del peccato inizia a nascere veramente quando noi siamo davanti ai nostri figli, dovrebbe nascere davanti a Dio, ma siccome noi tante volte non ce ne accorgiamo, almeno davanti ai figli, di vedere che siamo dei peccatori, di quando litighiamo, che ci sono dei ragazzi, dei bambini che ci guardano, allora fermiamoci un momento. E questo ci rende responsabili, però non dobbiamo aver paura, siamo limitati, siamo peccatori, ma Dio vuole che noi, Dio ci ha donato dei figli, e se ci ha donato dei figli vuole che noi li educhiamo. Uno dice: sono incorrente, non propongo, no, faccio, sono un peccatore, ma propongo Gesù, io e te che sei mio figlio, insieme andiamo dietro Gesù. Io ho fatto un pezzo di strada in più, ma mi devo convertire anch'io. E allora vedete la bellezza del Salmo. Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia è il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che pieno ne ha la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici, ma questo è vero già adesso, perché se noi accogliamo i figli che Dio ci dona e ci spendiamo per loro, diamo tutta la nostra vita per loro, noi iniziamo a essere beati già su questa terra.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.